Oggi riprendiamo in questo ultimo giorno degli esercizi la citazione, ve l'ho data, di Marco 7, 24, 30. Spero di poter fare questi tre testi questa mattina, perché dove siamo? Dopo l'episodio di ieri sera di Nazareth, Gesù ha affidato la missione ai dodici e ha dato loro la cosiddetta regola dell'equipaggiamento, molto bella. Cosa dobbiamo portare? Ebbene, non dobbiamo portare quasi nulla, il bastone per camminare, non dobbiamo prendere il pane, la bisaccia, il denaro, il testo dice proprio l'ottone, no? Nella borsa. Dobbiamo solo indossare i sandali perché noi siamo persone libere e non dobbiamo avere due tuniche, quindi fidarci di quello che il Signore ci dà. Ed è bello perché questa regola che Gesù dà è una regola di essenzialità, perché noi dobbiamo fidarci di Lui. Io non vi nascondo che quando studio e non capisco una cosa, mi rivolgo sempre allo Spirito. Un paio di anni fa c'era il congresso mondiale su San Giuseppe, ero nello studio, come sempre, io sono attorniato fino a sopra i tetti, i libri. A un certo punto mi fermo e mi dico: Spirito Santo, tu sei l'ispiratore e l'interprete della Scrittura, muoviti. E sono un povero disgraziato. E una voce dentro alza lo sguardo a destra. Io i libri li conosco per i colori, per la grandezza. E in alto a destra c'è tutta l'opera mariana, 8 volumi color blu. E dico: hai ragione. Giustamente Giuseppe sta con Maria. Ovviamente dentro una voce, primo volume. Lo prendo, lo spolvero, lo metto sulla scrivania e lo apro. E mi capita un padre che è stato condannato per le crisi cristologiche, ma che era un innamorato della Santa Famiglia, lui dice: ma ragioniamo su Giuseppe. Maria ha dato la carne al figlio di Dio, la sua umanità viene da Maria, ma Maria è la carne di Giuseppe perché sono già spose. Dunque Giuseppe non è genitore, ma è padre. Parto da quel testo e comincio a lavorare, ovviamente, anche in modo scientifico. Vedete, lo Spirito ci dice tutto, anche quando dobbiamo prendere una via, una decisione. Padre Pio la chiamava la prima voce, la seconda è del cosaccio, come lo chiama lui, la prima voce, quella che ci sembra più difficile, quella che ci fa paura. Bene, noi siamo qui, arrivati davvero nella zona più bella. Gesù, prima di questo testo, ha avuto uno scontro molto forte con i farisei e gli scribi. I famosi custodi della legge sono già arrivati al capitolo 3, poi li abbiamo visti al capitolo 5, ora ritornano molto forte, si radunano addirittura per far notare che i discepoli non usano le pratiche rituali. E Gesù dice che quella tradizione degli antichi, fatta a volte di precetti, è il famoso capitolo 7 di Marco all'inizio proprio, è un popolo che mi onora con le labbra, cita il profeta, il loro cuore è lontano da me, ricordate il testo di Isaia 29, e dichiara che il loro culto è soltanto esteriore, è soltanto cultualismo, non è il culto che nasce dalla fede. Vedete quanto è importante avere la percezione dei testi? Stamattina stavo vicino a Peppino, quando abbiamo letto Galati 2:20, ma a me piacerebbe tradurla come c'è nel testo greco, perché a volte basta spostare una parola e c'è l'enfasi, perché ha amato proprio me e si è consegnato per me. Se andate a vedere nel testo greco, c'è esattamente quel me e poi c'è diamu, quindi proprio per me, c'è un'enfasi. Mi ha amato, ha perso la poesia. Vedete, certe volte non voglio fare il pignolo, ma è come nella liturgia, no? Diceva stamattina il nostro Vincenzo, una regola che ho imparato dai frati, ci voglio, dico prima in napoletano e traduco, tu puoi cantare e aprire la bocca, tu per cantare devi aprire la bocca, ma per cantare bene, giuro, la devi chiudere, quindi quando c'è l'asterisco, la chiudi un attimo, fai la pausa, provatelo, quando stasera recitiamo di nuovo il nostro salterio, perché è importante, sono poesie quei salmi, non sono prose. Che cosa succede? Che Gesù dice con molta franchezza, siete talmente abili nel fare le vostre leggi, che pur di non dare il vero, come dire, il comandamento verso padre e madre, quindi restituire ciò che hanno fatto per te, dite che è azione di corban, offerta sacra. Vi ricordate? Un escamotage esattamente perché dovete sottrarvi alla legge. Gesù fa una critica molto forte e dopo questo episodio noi ci troviamo con una donna, ancora una volta con una donna, la Sirofenicia. Ma ascoltiamo il testo di Marco dal capitolo 7, versetto 24. Ora, alzandosi da lì, si allontanò verso la regione di Tiro. Poi, entrato in una casa, voleva che nessuno lo venisse a sapere, ma non poté restare nascosto. Ma subito, saputo di lui, una donna, la quale aveva sua figlia posseduta da uno spirito impuro, venuto da lui, cadde ai suoi piedi. Ora la donna era greca di origine sirofenicia. Ella lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Egli le diceva: «Lascia che prima siano saziati i figli. Non è bene infatti prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ella però replicò e gli dice: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei bambini». E allora le disse: «Per questa tua parola ritorna, è già uscito da tuo figlio il demonio». E allontanatosi verso casa sua, trovò la bambina gettata letteralmente sul letto e il demonio era già uscito. Sono belle queste incursioni di Gesù. Una cosa che devo farvi notare, nel libro troverete credo anche una cartina, c'è anche una sorta di schema per farvi vedere tutti gli spostamenti di Gesù nei primi 6 capitoli. È veramente interessante. Che cosa voglio dimostrare? Il testo dice che Gesù non conosce frontiere. Gesù si muove dovunque, in territorio pagano come in territorio ebraico, con una grandissima libertà. Non conosce frontiere, una cosa molto bella. Oggi lo troviamo addirittura nell'attuale Libano, siamo nella regione di Tiro, e quindi un paese lontano. Se andate a vedere il testo nel contesto, eravamo a Gennesaret, stavamo vicino al lago, ci vogliono giorni e giorni a piedi per arrivare in quella regione. E dovunque Gesù porta la sua parola. Dopo questa disputa sul puro e sull'impuro, ha chiarito anche il senso della discussione ai discepoli, li mette in guardia: state attenti, perché le cose sporche, le cose che sono davvero inquinanti, non vengono da fuori, non è il cibo che ci inquina, è dal cuore. Sono quei famosi hoidi lagos moi, ho kakoi, i pensieri cattivi. Sapete che nella Chiesa c'è una lunghissima tradizione su questi 8 pensieri cattivi che Tertulliano riduce a 7, Cassiano riduce a 7. E c'è tanti trattati, soprattutto il trattato Eulogio, un padre del IV secolo, talmente talmente moderno quel testo che viene copiato dai padri senza mai citarlo. L'ultimo volume che è apparso dal IV ad oggi è quello di Rosini, proprio sugli 8 pensieri cattivi, perché la nostra vita è una battaglia. Andatevi a rileggere il testo di Efesini, capitolo 8, c'è anche un bell'articolo comunque c'è un bel testo anche suo su Efesini 6, è chiamata il testo della panoplia. Molto bello, perché la panoplia era l'armatura del condottiero. Così deve essere il cristiano, quindi dice alcune cose: l'elmo della speranza, la spada della parola. Leggete la Bosetti, erano a Bosetti, sì, molto bene. E allora Gesù che cosa fa? Si allontana dopo questa discussione. Perché si allontana? Giorni e giorni di cammino. Anche questo, vedete, è un tratto della sua umanità. Ha bisogno di prendere le distanze. Gesù dopo queste discussioni o a notte fonda entra in preghiera, l'abbiamo visto, no? 1.35, e entra in contatto col Padre, oppure si allontana, stavolta è al nord della Galilea, entra in una casa, sono amici anche lì, c'è una casa anche lì, c'è qualche persona che già lo ospita anche lì nel territorio pagano, e si allontana perché deve fare mente locale su quello che è successo. Questo è un atteggiamento davvero molto bello. Va oltre i confini, ha fatto la moltiplicazione dei pani al capitolo 6, la prima, e ora ritorna il tema della casa, entra in una casa, non sappiamo quale sia. Il testo vuole comunicarci questo viaggio che è una presa di distanza. Vedete, Gesù non si ritira per paura delle minacce oppure perché può avere altri tipi di problemi. Si ritira perché va oltre, non solo nel senso, direi, geografico, no? Ma soprattutto perché vuole riflettere sulle dispute che ha avuto e sul messaggio che il padre continuamente gli gorgoglia nel cuore, no? Anche se in territorio pagano, Marco registra che è in una casa, la Oikia, no? Molto bello. Spesso lui è in una casa, entra in una casa che certamente è pagana, siamo in territorio pagano, e Gesù non vuole essere rivelato. Ricordatevi che ieri sera abbiamo registrato che quando torna nella sua casa, la sua parentela, per la seconda volta viene, come dire, non creduto. C'è proprio una completa incredulità a Nazareth, la pistia. Ora qui però non riesce a restare nascosto. Una donna riesce a sapere dove sta Gesù. Io non ve lo so dire come ha fatto. Chiedete a qualche donna, non lo so, Lucia, come fanno le donne? Sta mamma aveva una fretta dentro, aveva un'urgenza. La figlia è posseduta. Come avrà fatto a sapere che Gesù è in quella casa? Noi non lo sappiamo. Certo, la fama di Gesù lo precedeva, per cui si mette in viaggio. Vi faccio notare che una donna, una mamma, non lascia mai i propri figli, se non quando davvero serve. In questo caso la mamma lascia quella figlia a casa, si mette in ricerca di Gesù, perché la figlia è posseduta da uno spirito impuro, ritorna questo atteggiamento, impuro. Ha parlato con gli scribi e farisei dell'impurità, ora c'è veramente l'impuro, il male, no? Gesù viene certamente preceduto dalla sua nomea di essere un liberatore dal demonio, ma pure in territorio pagano questa donna viene, sa dov'è, cade ai suoi piedi. È lo stesso atteggiamento che abbiamo trovato ieri nell'emorroisse. Ma anche i demoni si inginocchiano a lui, se andate a guardare il capitolo 3, al versetto 11. Questo verbo ricorre proprio in questi tre testi. La madre, spinta dall'affetto per la figlia malata, non esita a fare di tutto per sapere dov'è Gesù. E anche lei varca tutte le frontiere, va da questo figlio di Israele. Però vedete, è interessante vedere che questa sconvenienza, questa pertinenza, non la fermano. L'avete notato anche nell'ebroso. L'avete notato ieri nell'emorroissa, non è più la legge che le trattiene, ma anche se sembra sconveniente, c'è un'urgenza maggiore, si va oltre. Registratela questa parola, quanto è bello, andare oltre. Quando io dico oltre penso sempre a una finestra, no? Cioè andare oltre, una porta aperta, una finestra aperta, cioè un'oltreità, dico spesso io. Le parabole sono un andare oltre la logica del mondo, no? Per cui il racconto ci fa vedere un atteggiamento di questa donna che esprime, come ha fatto Gairo, una profonda venerazione. Da una parte lei si fida di Gesù e dall'altra parte porta dentro un bagaglio umano di dolore di madre, perché la figlia è posseduta, una figlioletta. Marco la tratteggia con molto rispetto, la definisce anche greca e di religione sirofenice, di origine sirofenice. È una pagana. E dalle definizioni che Marco dà, è anche una donna di una certa estrazione sociale, perché fa delle differenze rispetto ai libico, fenici o ai cartaginesi, no? Lei è una donna di una certa estrazione. Ma questa madre è pagana. Eppure Marco dice, pregava. Anche da un cuore pagano può venire la preghiera, perché è lo Spirito che prega dentro di noi, non siamo noi. Lo pregava di intervenire sul demonio che ha soggiogato la figlioletta. Molto bello questo dialogo al versetto 27, no? Tra Gesù e la donna, con quell'imperfetto che fa capire che stanno in colloquio loro due. Gesù accetta di dialogare con questa donna, come sempre è inclusivo. E Gesù afferma chiaramente, davanti alla richiesta, qual è la sua posizione. Io, per meglio farvelo vedere, vi faccio anche degli schemi su questo testo, no? Divido proprio rigo per rigo la sua risposta, poi le metto addirittura in confronto, perché qui vi dico subito, lo dico subito, poi ve lo dimostro, è l'unico caso in cui una donna fa cambiare opinione a Gesù. L'unica volta che una persona fa fa cambiare opinione a Gesù o la integra. Ma andiamo al racconto. Cosa risponde Gesù davanti a questa preghiera e a questa invocazione? Lascia che prima siano saziati i figli, un passivo. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. E usa un'espressione, chiunaria, che è un diminutivo di cani. I cani erano i pagani. Gesù addolcisce con questo diminutivo. Ma nella sua risposta la parola più importante è quel prima, che chiarisce una temporalità, non un'esclusività. Noi leggiamo sempre quel testo come esclusivo. No, Gesù dice che c'è un prima. Questo non vuol dire che non ci sarà un dopo. C'è un prima adesso. Qual è il prima? Che i figli, cioè Israele, siano saziati. È il pane dei figli che non bisogna gettare ai cagnolini. La frase è certamente molto forte e forse anche provocatoria. Perché non vi pensate che Gesù sia sempre languiduccio, tutto buonista? No, no, provoca, perché deve suscitare le reazioni nel cuore delle persone che gli stanno davanti. Quindi è la prima volta che sembra anche nel Vangelo di Marco che Gesù non accetti una richiesta del genere, no? Come se dicesse, in Matteo lo dirà, la prima missione è verso Israele, poi dopo la Pasqua sarà anche per i pagani. Gesù, in un certo senso, queste sono le pubblicità che non bisogna mai accettare. Attenzione a non rispondere mai.
Scusate.
Già fatto.
Sì, questo.
Notate che Gesù dà questa risposta che mette alla prova la donna. E uno si può chiedere, ma la donna come ha reagito davanti a questa frase forte e provocatoria? Vedete, questa affermazione di Gesù non è certamente esclusiva. Da una precedenza temporanea, lascia che prima, ma sa presagire anche un'apertura. C'è un dopo che sarà un'apertura. Gesù mette alla prova la donna, perché dire, ma la tua fede, tu ti fidi di me, tu vieni a me, mi preghi, ma la tua è una fede incipiente, è una fede vera, hai veramente relazione con me, ti ci metti in relazione con me? O sei stata spinta solo dalla fama che mi precede? E poi questo diminutivo, cagnolini, i cuccioli. Beh, i cuccioli in genere stanno in casa, no? Anche il verbo saziare al passivo è interessante perché, come al solito, è un passivo teologico, il soggetto è logico, è padre, no? Il padre che deve saziare, che agisce in Gesù Cristo. Notate, la donna, dalla risposta che dà, e vi leggo fra poco, non è ferita, non si offende, non reagisce negativamente. Se l'avesse detto a noi, che gli avremmo detto? Ma vedi un po', questo è il grande maestro, il grande liberatore. Ma chi ti credi di essere? Avrebbero reagito così le guide religiose. La donna invece non è ferita, anzi. La donna gli dice, ma tu hai ragione, devi rimanere fedele alla tua missione. Ella però replicò, ella, per favore, essa non si dice per le donne, io mi offenderei come donna. Ella però replicò e gli dice, Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei bambini. E la frase di questa donna sottolinea sotto la tavola. Gesù ha sottolineato, c'è un prima, la donna dice, io non voglio il pane che tu prima devi dare ai figli, ma sotto la tavola cadono le briciole. Se avete mai letto la parabola di, come si dice, Lazzaro? Chi era l'altro? Ma perché lo chiamate ricco pulone? Scusate, se è ricco è anche pulone, se è pulone è anche ricco. Il ricco, senza nome, senza volto, perché chi ha troppi soldi è defigurato. Luca è terribile. Quindi, la parabola. Perché Lazzaro mangiava delle molliche? Perché a quel, mica c'erano i tovaglioli, questi gialli che usavano a colazione, si mettevano le mani nella pagnotta con le... E con la mollica ci si puliva dal grasso perché si mangiava con le mani e poi le buttavano. Povero Lazzaro mangiava quelle molliche. I cani mangiano le molliche che cadono da sotto la tavola. Sentite un po', è interessante. Vi devo far notare anche che lei replicò. Io traduco così il testo greco. Perché voglio farvi vedere che quel verbo che usa Marco è la reattività pronta della donna. Lei subito risponde. E risponde accettando. E c'è un presente, replicò e gli dice. Questo indicativo sostiene la sua motivazione. Innanzitutto lo chiama Curiel, signore, curious. Questo conferma la stima verso Gesù. E poi riprende il termine cagnolini usato da Gesù. Dice, guarda, il mio punto di vista è che sotto la tavola i cagnolini, i cuccioli, aspettano le briciole che i bambini lasciano cadere. E per meglio evidenziare, quando io faccio lo schema di far vedere la risposta di Gesù e la risposta della donna, viene fuori davvero qualcosa di bello in quella tabella che ho messo a pagina 212. No? Dalla tabella si vede che la donna non contesta quella parola così importante di Gesù, lascia che prima, c'è un prima, la donna non lo contesta. Anzi, la donna, anche lei, capisce che Gesù deve prima rivolgersi ai figli di Israele. Ma poi, non opponendosi e prendendo la parola cagnolini, che è presente in tutte e due le risposte, dice, guarda, hai ragione sul prima, ma sai che sotto la tavola, il punto di vista dei pagani, non vogliono portare via il pane ai figli, ma si accontentano delle briciole dei bambini. Notate, la donna definisce bambini i figli. Gesù dice il pane ai figli, lei dice che i cagnolini sono praticamente i bambini. Quindi la donna definisce bambini quei figli, come se volesse intendere che non sono figli solo per discendenza quelli di Israele, ma sono figli anche quelli che vengono dopo. Anche noi siamo diventati figli nel figlio. Guardate che grandezza d'animo ha questa donna. Lei non vuole strappare il pane ai figli, si accontenta delle briciole. Inevitabilmente cadono le briciole sotto la tavola. Notate, Gesù ha dichiarato la priorità della sua venuta, quella per i figli. E la donna gli dice, c'è un altro punto di riferimento che è sotto la tavola. Il pane non è offerto a tutti, ma le briciole cadono anche sotto la tavola. Vi ricordate il centurione in Matteo? Signore, io basta che tu dici una parola, una. La ripetiamo, talmente importante che questa parola è diventata nella messa, prima di Signore, io non sono degno che tu entri in casa mia, ma di una, basta una parola e il mio servo sarà guarito. Questa donna somiglia molto, sono due pagani, che fede che hanno. La donna supera in un certo senso la difficoltà del rifiuto con una grande mortificazione interiore, ma anche con uno spirito, una presenza di spirito molto forte. Quindi che succede? Il testo di Marco vuole dirci, guardate, gli uomini in genere creano dei muri, delle divisioni, noi siamo portati a fare così. La donna invece con il suo atteggiamento non arretra di fronte al dialogo, non si scoraggia, anzi la sua fede le fa andare oltre, risponde a Gesù, fa vedere a Gesù un altro punto di vista, quello dei pagani, quello che sarà dopo la Pasqua. Quindi il pane, che è Gesù, è per tutti, o è sulla tavola, o è sotto tavola, è lo stesso. Ecco perché noi stiamo attenti a quei frammenti, perché lì c'è presenza reale, anche in un solo piccolo frammento, anche in una sola piccola briciola. Eccolo qui il testo. Che meraviglia, vedete? Che succede con la risposta della donna? La donna accetta la provocazione, accetta la dichiarazione di Gesù, ma lei esprime la sua convinzione. Notate che in questo dialogo non c'è nessuna preghiera da parte di Gesù, nessuna imposizione delle mani, ma c'è una guarigione a distanza. Io traduco così, a motivo della tua parola, in napoletano sarebbe più bello, perché risposta così, perché hai risposto così, iupache, ritorna. Il demonio è già uscito da tua figlia. Che vuol dire? Che nel momento in cui la madre si è messa in relazione con Gesù, accettando quella provocazione, dando il suo punto di vista, lo spirito è andato a casa di quella donna e ha guarito la figlia. È una guarigione a distanza, è qualcosa di incredibile. La donna ha toccato Gesù ed è stato toccato da Gesù. La loro relazione ha una ricaduta sulla figlia a distanza, è qualcosa di incredibile. L'incontro di questa madre con Gesù ha salvato la figlia. Ha confermato la donna nella sua saggia adesione a Gesù. E notate che quando la donna torna a casa, trova che la figlia, lì Marco usa il verbo ballo, i testi italiani dicono che stava a letto, tranquilla, sì, gli metteva pure le coperte rimboccate, il testo è più forte, gettata, perché nel momento in cui è avvenuta la liberazione, uscendo il demonio, ci sono molti esorcisti tra voi, sapete che questo è l'effetto, che poi la persona posseduta diventa placida, calma, gettata sul letto. Guardate quante parole, come una sola parola a volte può definire tutto un quadro. È interessante questo racconto, spigoliamo ancora qualche piccola osservazione. Notate che quando la donna è andata via da casa, chi ha lasciato? Ha lasciato la figlia. Mi seguite? Ci siete? Ma la figlia era posseduta. Quindi a casa sua c'era il demonio che possedeva la figlia. Quando ritorna, trova la figlia. Il demonio è andato via, solo, ma trova qualche altro. C'è la presenza di Gesù, il liberatore, che ha guarito la figlia. C'è una trasformazione, una casa posseduta è una casa abitata dalla grazia. Dovete notare queste cose, sono belle. Per cui è interessante vedere che questa madre credente e la figlia guarita diventano oggi per noi il segno di una nuova umanità, di quella umanità, i cagnolini, che nasce dalla fede, che nasce per grazia, non per cromosomi religiosi. Noi siamo nati dalla grazia. E la madre ha fatto un viaggio di andata e di ritorno. Io paghe, adesso ritorno, no? La fede è così, è un viaggio di metanoen, cioè di conversione, di ravvedimento. E da qualunque esca un cuore, da questo cuore esce un'apertura, una preghiera, come da un cuore pagano, lì c'è una ricerca sincera di Gesù. Questa donna ha cercato sinceramente Gesù. E stupisce questo episodio, perché questa donna davvero diventa, insieme alla figlia, l'icona, ancora una volta, della nuova famiglia che Gesù ha dichiarato. Perché è una pagina davvero liberante questa della donna e conferma che Gesù va oltre i confini, non è mai inclusiva, guarda al cuore, il desiderio di volerlo incontrare, il desiderio di cui parlavamo ieri di Tommaso, ricordate, quando dicevamo il votum sacramenti. Lo Spirito è sempre dentro di noi, è Lui che ci spinge ad amare. Ma questo racconto Marco lo mette insieme a quell'altro, cioè i versetti 31-37, perché è fondamentale, ma leggiamolo prima. In genere le Bibbie chiamano questo testo il sordo muto. In realtà sto poveraccio è sordastro, per cui, come hai detto, non capisce bene. E allora è diventato buzzente, perché non ci sente bene. E a quell'epoca apparecchi, amplifon non ce n'erano, povero disgraziato. Quindi è un sordo balbuziente. Poi di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, siamo sul mar Mediterraneo, passando per Sidone più sopra, venne verso il mare di Galilea. Notate che giro che fa. Ritorna in Galilea. E va a destra del territorio di Galilea, territorio pagano, chiamato Decapolis, le 10 città pagane. Quindi da un territorio pagano a un altro territorio pagano. Ma si diverte proprio Gesù, Non sta fermo un momento. E gli conducono, ma nelle vostre Bibbie non c'è il soggetto, scusatemi, avete la Bibbia in mano, vedete un po', c'è il soggetto, perché qui mi sfugge, c'è il soggetto? C'è il soggetto, Rosaria? Gli conducono, non c'è il soggetto, vero? E come mai? C'è terza persona, sto scherzando, terza persona plurale. Mario, chi è il soggetto? La comunità. Gli conducono, ieri sera nella catechesi di Carlo e Mario parlavamo dell'effusione, no? Noi siamo tutto popolo di Dio. E ricordate che siamo tutti sacerdoti col battesimo. Poi noi siamo diventati ministri per voi. Ma siamo tutti sacerdoti, quindi attenzione a questo, è molto bello questo fatto, siamo tutti nel popolo di Dio. Prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetti 1-4, and you mean, non che sono tra voi, voi siete in mezzo al popolo, vabbè, altro tempo. Li conducono, quindi c'è una comunità, c'è sempre qualcuno che porta Gesù, i quattro barellieri, vi ricordate? adesso c'è una comunità. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci porti al Signore. Vedete la valenza ecclesiologica nei Vangeli. E gli conducono un sordo balbuziente, un mogilalos, non riesce a parlare. Kai paracalusin lo supplicava, pregava, il verbo paracaleo dello spirito, che gli imponga le mani. Questa volta c'è proprio la richiesta. Allora, presolo lontano dalla folla, in disparte, infilò. Il verbo è proprio gettare il dito. In napoletano noi diciamo un vez, ognuno traduce nel proprio dialetto, infila.
È come l'ombelico.
È come il fatto dell'ombelico, poi lo racconteremo, sì. Quindi infila le proprie dita nelle orecchie di lui e poi non è, dice la Bibbia italiana, gli pose la saliva sulla lingua, puh! Il verbo è ptuo mai, sputò. Ragazzi, non vi meravigliate, chiedete a quei due ragazzi ora, due bei ragazzoni, ma fidanzati che si baciano, ma non così, ma il bacio con la lingua, con la saliva, andategli a chiedere se gli fa schifo. Non mi rispondete, avete ragione. Quindi sono adriatico, bene, tu hai esperienza come me, era pure lei la vocazione adultera come me, no, sto scherzando, adultera perché noi veniamo dal mondo, veniamo dalla strada, no? È bello questo sputare. Ricordatevi che tutto ciò che riguarda il volto, gli occhi, le orecchie, le labbra, la lingua, la saliva, indica la parola. Quindi non fate gli schifettosi. Leggiamo che ci vuole dire il testo, intensa occupazione. Sputando, gli tocca la lingua. Notate, c'è sempre il verbo toccare in mezzo, eh? Benissimo. Poi alzando gli occhi al cielo, emise un gemito e gli dice, Effata, che tradotto dall'ebraico significa sii aperto, è un passivo, non un riflessivo. E immediatamente euteos, furono aperte, altro passivo, le sue orecchie, fu sciolto il nodo della sua lingua, qui sembra quasi Marcello quando canta ieri, no? Un vocione che non mi dice. Ed egli parlava in perfetto, ortos, perfettamente, correttamente, ortottica, ortopedico, ortos, benissimo questi termini. E comandò loro che non lo dicessero ad alcuno, ma quando più comandava loro, essi molto di più proclamavano. Ed erano tremendo colpiti, dicendo, ha fatto bene tutte le cose, fa persino udire i sordi e parlare ai muti. Che bella questa espressione, dalla quale poi noi prendiamo l'ultima parte del rito del battesimo. Ricordate, Signore Gesù che fece udire i sordi e parlare ai muti, ti concede di ascoltare presto la sua parola, cresci bene, figlio, figlia, così quando tu sei grande l'ascolterai tu questa parola e la potrai proclamare. Che bell'augurio che fa la Chiesa a quelli che vengono accolti nel battesimo. Notate, è interessante in questo episodio, no? Rispetto alla donna sirofenicia che cerca, adesso è una comunità delle persone che portano questo povero disgraziato a incontrare Gesù. È un sordastro e quindi non sa articolare la parola, no? Notate che il testo non mette il soggetto apposta per questo, per far capire che c'è una comunità dei discepoli, dei conoscenti. E qui si vede subito che Gesù è sempre oltre ogni ristrettezza, no? Queste persone anonime, ma sono una comunità, sono loro che pregano Gesù di guarire questa persona. Vedete, c'è una preghiera di intercessione questa. Questa è la preghiera di intercessione. Quanto vale? E c'è sempre il verbo toccare, quindi i gesti di Gesù e la parola è fatà, gesti e parole, i sacramenti. Gesù ascolta e accoglie le preghiere e notate che compie sette azioni, sette è un numero perfetto, è il numero della Chiesa anche. Lo prende lontano dalla folla, gli infila le dita nelle orecchie, sputa toccando la sua lingua, alza gli occhi al cielo, emette un gemito e poi dice, è fatà. Prima di tutto lo porta lontano, come ha fatto pure con la figlia di Gairo, ha cacciato tutti fuori. Gesù non fa mai queste cose davanti a tutti, no? Perché l'incontro di liberazione e di guarigione conseguente è un incontro personale. Gesù incontra la persona o le persone che stanno intorno a lui. Non vuole mai fare dimostrazioni pubbliche spettacolari. Qualche esorcista che nel passato ha voluto fare le cose in modo spettacolare con la televisione lo ha pagato, perché quello prima o poi te lo fa pagare, umiltà. Umiltà, umiltà, è Dio che libera, non noi. Ecco, non vuole Gesù spettacolarità, lo porta a parte. Perché questo stare a parte indica la formazione. È un momento a parte, come abbiamo fatto noi in questi giorni, no? Ed è interessante, no? Molto bello, che gli infila, getta le dita nelle orecchie. L'orecchio è la parte esterna, per dire la parte interna, l'ascolto, no? Quindi anche infilare le dita indica un toccare, anche qui, anche lo sputare sulla lingua. Gesù, vedete, con queste azioni che rappresentano la parola che salva, lo sguardo, il gemito che ha fatto Gesù, che bello, lui è in relazione sempre col Padre, alza gli occhi al cielo, lo diciamo nella preghiera eucaristica, alzate gli occhi al cielo, che bello, il gesto di Gesù. E poi quel Effatà, molto bello. Qui Gesù emette un gemito di relazione anche col Padre, con lo Spirito. Nel capitolo 8 Gesù geme quando gli chiedono solo un segno, lì è un gemito un po' diverso. E poi questo passivo, sì, aperto. Gesù opera sulla persona del sordo balbuziente, gli apre tutta la persona, non solo le orecchie, gli scioglie il nodo della gola, così che lui può parlare correttamente, non ha più difficoltà. Ricordate il Salmo? Mi si attacchi e si attacchi la lingua stonata. Riuscite a parlare con la lingua? I Salmi sono belli. Mi si attacchi la lingua. Puoi cantare sul rosario? No, non lo potete fare. Ringraziamo il Signore che si è dato una buona lingua. E meno male che una sola. Lo dice Giacomo. Che se erano due, già uno fa un sacco di guai. Scherzi a parte. Vedete come i Salmi sono molto pratici, no? Mi si attacchi la lingua al palato, se io ti dimenticherò, Signore, appenderò le cetre. Bellissimo. Voi dovete capire che dietro quelle immagini c'è un messaggio stupendo e noi lo dobbiamo cogliere. Stasera lei si è messo il rossetto più trasparente, poi si è messo un orecchino particolare, vostra moglie, chi è sposato, si è fatta la permanente e voi non glielo dite. Diciamo, ma che bella pezza, se dite di niente andate a partire, appicciate la televisione, che la vostra moglie vi accenderei. Notatele queste cose. Ed notate che Lucia cambia le giacche da rossa, so, oggi sta in blu. Voi non le notate queste cose? Lucia, non le notano? Mannaggia, come si è da fare? Occhio, orecchio, lingua, cuore, mente, sensi interni ed esterni. Molto bello. Io stamattina sono passato per il bancone, la stessa signorina che c'è qui, le ho detto, posso chiedere una cosa? Posso chiederti una cosa, Daniela? Lei mi ha guardato, ci vuole qualche altra cosa? Un sorriso, così me ne vado tranquillo. Infatti lei l'ha visto quando è venuto, perché avevo fatto questa... Sono piccolezze, guardate, ma pure tra di noi non ce le diciamo mai queste cose. Se vedete stavolta nei nostri incontri di preti, di religione, siamo come delle mummie. Sull'altare si danno le segne della pace. Siamo in gelo sto vaso, abbracciamoci, se lo dobbiamo fare facciamolo, no? La corporeità, i segni, Dico bene Sardegna, dico bene Giampaolo. Bene, questo toccare è quindi relazione, no? Gesù provoca una apertura, è molto bello. Che ci dice questo racconto? Spiegoliamo alcune cose, poi passiamo al cieco in pochi minuti. Vedete, ancora una volta dobbiamo notare, o è la ricerca di Gesù, o veniamo portati a Gesù, c'è questa proclamazione, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e parlare i muti, far parlare quelli che sono senza parola. E quelle sette azioni di Gesù indicano tutta una dinamica. Gesù si relaziona con la persona, vedete, la sua umanità tocca l'umanità della persona che gli sta vicino, le dita, la saliva, il volto, la parola, e poi questa parola aramaica, si è aperto. Con questo gemito, che cosa esprime questo gemito? È una forte emozione, è una partecipazione che Gesù ha davanti a questo poveraccio che chissà da quanti anni non può parlare bene perché non sente bene. Gesù lo libera. Ecco, Gesù apre fa delle aperture dentro di noi. Ha liberato l'indemoniato a Cafarno, ha rialzato la suocera, ha guarito il lebbroso, il paralitico e via, l'emorroista, la figlia di Giacomo. Notate queste liberazioni, queste aperture. Ma scusatemi, ma non è la stessa cosa che viene offerta a noi nella liturgia nella liturgia. Qui Don Patrizio mi direbbe: ma perché la celebrazione liturgica che cosa fa? La lectio che cosa fa? Ci offre delle aperture. Pensate ieri, quella celebrazione eucaristica nella Basilica Superiore. Mamma mia, ma che meraviglia! Io poi che stavo da questa parte vi vedevo e venivate in processione, non come folla, oclos, ma come popolo ordinato, laos. E quando cantavate tutte con queste mani alzate, la Chiesa Celeste, la Chiesa... Chissà che qualche angelo ha detto, oh, calmatemi un po', che sennò qua la voce nostra non si sente. Bellissimo, guardate che sono cose... Ma come si fa a non cambiare dopo un'Eucaristia? È come se io dicessi, perdonatemi, scusami, è uscito qualcosa dietro? No. No, no, pensavo che fosse un angelo, faccio solo esempi umani, scusatemi, grazie Fulvio. Pensate, un uomo e una donna che hanno fatto l'amore, dopo come stanno? Laici che siete, che avete fatto esperienza, non si parla, si arriva al giubilo di Agostino. Spero che non abbiate dimenticato queste cose, perché ricordatevi che nel matrimonio la vera castità si chiama rispetto, ma non mancanza di. Anzi, quando vedrò Raffaella, faccio una raccomandazione, che li conosco da quando erano fidanzati. Quanto è bello, dicevo a Maritain, quando mi unisco a mia moglie, celebro la liturgia dell'amore. Ragazzi miei, ma che cosa meravigliosa che ha fatto Dio. E allora vedete, è importante lasciarsi toccare. Chiudo con questo piccolo episodio perché ci riguarda molto, lo dicevo stamattina a Don Michele, che è un testo veramente bello, perché è un testo vocazionale. Giungono a Betsaida, siamo di nuovo sul lago, la patria di Pietro, Andrea, e conducono a lui un cieco e lo pregano di toccarlo. Il testo è a pagina 232. Ed egli, presa la mano del cieco, notate, la mano della bambina, la mano della suocera, c'è sempre questo verbo prendere, o epilambano, o il verbo crateo, stiamo lì, prende la mano, e lo condusse fuori dal villaggio. E sputandosi i suoi occhi, anche qui c'è il verbo potiusas, eista ommata, e imponendogli sua mano lo interrogava: vedi qualcosa? Questo è un testo enigmatico. Ed egli, alzato lo sguardo, diceva: vedo gli uomini, infatti scorgo come alberi che stanno camminando. Allora impose di nuovo le mani sui suoi occhi ed egli cominciò a vedere chiaramente. Il testo è molto forte. Diablepo guardava attraverso, quindi una vista da falco, e fu ristabilito e penetrava con lo sguardo a distanza. Telaugos. Gli hanno messo il liquido per i vetri, vede perfettamente, chiaramente. Hapanta. Ogni cosa, niente escluso, come si diceva in matematica, perché c'è un non pas, pasapan, ma hapas, tutto, nulla escluso. Testo stupendo. Andiamo. E lo rimandò a casa, anzi lo inviò, c'è il verbo apostello, lo inviò, lo rimandò a casa sua dicendo: non entrare affatto nel villaggio. Ma lui veniva dal villaggio. Come mai? È un testo enigmatico, sembra quasi Gesù che abbia trovato la criptonite come Superman, non riesca più a fare, deve imporre due volte le mani. E come mai? Non so, se avete mai letto, questo è un testo enigmatico. Noi con Dino l'abbiamo fatto, no, questo testo l'abbiamo fatto, lo conosce. Bellissimo. Perché vedete, questo racconto completa quello di prima, molto bello, quell'unico pane di Gesù. Notate che Gesù lo porta fuori dal villaggio. Quindi è interessante, lo prende per mano, l'aveva fatto con la suocera, e lo conduce fuori dal villaggio, perché come sempre non vuole se non una relazione personale, evita di fare le cose davanti a tutti quanti gli altri. È interessante questo. Solo pochi assistono alla scena e sono dentro la scena, ma lo porta fuori. Vi ricordate Mosè quando andava a pregare con Dio, dove aveva montato la tenda? Fuori dall'accampamento. Perché fuori? Si va fuori dall'ordinario, si va nel territorio di Dio. Esodo 3,14, togliti i calzari, questo è terreno sacro, appartiene a me. Noi dobbiamo fare un cammino per andare a Gesù, no? Notate, interessante, Gesù lo porta fuori. Poi le azioni, come ha fatto con il sordo, no? Sputa sugli occhi del cieco, gli impone le mani qui e poi aggiunge questa interrogazione: vedi qualcosa? La domanda sembra strana, sembra quasi che Gesù non abbia avuto il risultato che voleva, ma fate attenzione perché il testo ci vuole dire l'esperienza da parte del cieco. Lui per vedere deve compiere un cammino. I gesti di Gesù chiedono accoglienza. La logica del regno è questa: accogliere. Ecco perché Gesù lo interpella, lo porta a comunicare con lui. Attenzione anche all'uso dei verbi per dire il vedere, no? All'inizio il cieco alza lo sguardo, anablepo, gesto che vuol dire che comincia a vedere, no? Espresso con un verbo che indica proprio la fisicità del vedere, blepo. Vede degli uomini che camminano. Attenzione perché qui in greco il participio è al maschile, non al neutro. Dalle traduzioni italiane sembra che gli alberi che siano cammini, ma qua non siamo nel racconto di Tolkien, dove gli alberi camminano. Attenzione, che il participio è maschile. Vedo gli uomini che camminano, non gli alberi. Gli alberi sono neutri, attenzione. Quindi accordato non con alberi, come invece traduce la CEI, ma è accordato con gli uomini. E poi c'è questo scorgere, orao, che è un vedere un po' più attento, no? Una vista però ancora scarsa, perché vede come gli alberi, quindi è una vista statica, gli alberi non si muovono, sono statici. Ed è notevole, Girolamo quando racconta nel suo commento questo passo dice: non è del tutto cieco, eppure non vede, vedo delle persone, ma le vedo come alberi statici che camminano, gli uomini, le persone. È solo ombra quello che vedo finora, non la verità. Scorgo qualcosa nella legge, ma non vedo la luce chiara del Vangelo. Girolamo va a finire sempre lì, no? Vedete, Gesù vuole far fare un cammino esodale al cieco, che è solo all'inizio. Ecco perché gli impone di nuovo le mani. Attenzione a questa azione che fa sul cieco. Perché ci sia un effetto progressivo, c'è bisogno di un cammino. Noi non diventiamo discepoli da un giorno all'altro, c'è bisogno di un cammino. La vista che indica il rapporto, la relazione, deve essere per gradi e per frammenti progressiva. Ecco il gesto ripetuto due volte, io non lo capivo mai questo testo fino a quando l'ho studiato. È interessante perché Marco qui è magistrale, no? L'evangelista dice: comincio a vedere chiaramente, inizio a distinguere, usa un auristo indicativo. Poi fu ristabilito passivo teologico e poi lui penetrava con lo sguardo a distanza un imperfetto. Guardate, vuol dire che quest'uomo sta facendo un cammino esodale di liberazione e quindi anche di salvezza e di guarigione. Che vuole dirci allora, soprattutto con l'ultima parte? Che senso ha quell'ultimo versetto? Gesù gli dice di tornare a casa, ma non nel villaggio. E io c'ho i miei studenti che mi contestano, dice: Brusso, ma la casa sta nel villaggio. No, guardate che qua, se Gesù ha detto così, il testo vuol dire che non è neanche un'altra casa, Mario, c'è qualcosa di più. Evidentemente, vedete, lui deve tornare nella casa, la oichia, che è la comunità, e non nel villaggio. Allora sono due termini metaforici, la casa e la comunità, e il villaggio. È la mentalità precedente. Vai adesso nella comunità, ma non tornare alla mentalità prima. Noi facciamo come il gioco della Margherita, un poco dentro e un poco fuori, un poco nella comunità, un poco a Dio, un poco a me, non funziona. Quando uno dice che di amare, dice sempre for always. O è per sé. Pensate se un ragazzo oggi dice alla sua ragazza: io ti amerò fino al 15 di novembre del 2030. Lei prende la borsetta e gliela dà in faccia. Anche i nostri ragazzi dovrebbero essere preti ad tempus. Non è possibile. Nella vita le scelte vanno fatte per sempre. Se non sono vere, ci si sposa per sempre, ci si consacra per sempre, si è credenti per sempre. Anche se attraversiamo a volte tante difficoltà. Oggi fa paura questo per sempre. E invece Gesù ce lo ristabilisce. Per cui devo tornare nella casa, adesso devo stare in quella comunità. Ecco quanto è importante la comunità. Questo è il senso anche dell'effusione, che non è sacramento, non è sacramentale, non è liturgia, ma è la circolazione, la pericoresi ecclesiale dell'amore unico che viene da Dio, che è lo Spirito. Ho detto bene? Voi mi correggete se io sbaglio, come diceva Giovanni Paolo. Quindi vedete quanto è importante tutto questo. E com'è bello per me, sacerdote, ricevere da un mio fratello, da una mia sorella, laico, ma cristiano, battezzato, diciamo battezzati, laici, brutta parola, laici perché non è prete, meno male, i laici devono essere laici, mica devono essere preti, se no facciamo come i diaconi, non facciamo diventare mezzi preti. Il diaconato ha una sua valenza, fa parte del clero, ma ha una sua specificità. Che voglio dire? Chiudo. Faccio piccole aperture. Non so se vi piace in questo libro che io metto le aperture, perché mi piace aprire una finestra e dire: ma sto testo a noi che cosa vuol dire oggi? Io penso che sia importante sottolineare davvero questa bellezza dell'itinerario, no? La vita come un itinerario progressivo. Quando io spiego ai miei studenti come sono formati i Vangeli, gli dico: ricordatevi di questa legge, per gradi e per frammenti. Se andate a vedere come sono formati i Vangeli, ma quanto è stato bello sentire Gesù, poi dopo la Pasqua l'hanno predicato, poi hanno raccolto il racconto orale della sua passione, poi quello delle controversie, i miracoli, gli incontri con i personaggi, poi quando l'hanno messo per iscritto hanno cominciato a costruire mattone dopo mattone, come si costruisce una casa. Alla fine è venuto fuori questo capolavoro che è il Vangelo. Così è la nostra vita, è un capolavoro sul quale dobbiamo lavorare giorno per giorno, step by step. Ogni giorno vuole il suo affanno. Ecco allora il testo. La fede dipende dall'ascolto, l'ascolto si realizza attraverso la parola di Cristo. Questo episodio ci ricorda davvero che la fede, lo diceva un grande mistico che io vi cito nel libro, Escher, ha scritto un libro, L'uomo non è solo, molto bello. La fede non è l'adesione a un reliquario, delle reliquie che sta là, no, ma è un continuo pellegrinaggio del cuore. Che bella questa definizione, pellegrinaggio del cuore. Desideri incalzanti, canti infiammati, pensieri coraggiosi, un impulso che sconvolge il cuore, che prende possesso dello spirito. Tutto questo costituisce la spinta per servire colui che fa risuonare i nostri cuori come una campana. Che bella questa idea. Lo spirito dentro di noi fa risuonare i nostri cuori come una campana e uno diventa una lode vivente, o diciamolo ancora meglio, un Vangelo vivente per questo mondo che ha bisogno di una buona notizia. Grazie.